siamo nella metà degli anni 60 e la DC Comics è nei guai. La grande casa editrice sta subendo gli attacchi di un improbabile avversario. Da qualche anno la Marvel Comics lancia sul mercato diversi nuovi fumetti di supereroi. Le sue vendite sono alle stelle. Quelle della DC stanno invece scemando, nonostante abbia i personaggi più conosciuti del pianeta, tra cui Superman, Wonder Woman e Batman. Qualcosa sta andando storto, bisogna disperatamente arrestare l'emorragia di clienti e salvarsi da una potenziale rovina. La DC fa ciò che ci si aspetta da un'organizzazione burocratica: una riunione. Dirigenti e redattori si radunano in massa in una grande sala conferenze al decimo piano per cercare di capire cosa avrà mai di più la Marvel rispetto alla DC. Vengono appese al muro alcune copertine della rivale e distribuite copie dei suoi fumetti. Irvine Donnerfeld annuncia l'ordine del giorno.
Ok, gente, cominciamo. I fumetti della Marvel hanno conquistato i ragazzini. Ma lo sanno tutti che i nostri sono migliori. Allora perché i lettori hanno improvvisamente iniziato a comprare quelli? Qualche idea? Forza, nessuno? Tu, lì in fondo. La Marvel sta usando tanto rosso nelle copertine, forse è quel colore che li attira. Sì, ok, bene. Qualcun altro? I disegni sono rozzi e spigolosi, non puliti come i nostri. Che piacciono ai ragazzi perché potrebbero averli fatti loro? Sì, è possibile. Potremmo provare a chiedere ai nostri artisti di fare scarabocchi del genere. Guardi questo numero di Spider-Man. Peter Parker non fa altro che parlare con sua zia per ben 3 pagine. Questo fumetto è noioso da morire.
Beh, i lettori non si annoiano di certo. La DC sta completamente sbagliando approccio. Potrebbe essere un momento di presa di coscienza in cui fare un'onesta autovalutazione e ridefinire la rotta aziendale. Invece, la negligenza della DC offre alla Marvel un'imperdibile occasione che le consentirà di guadagnare ulteriore terreno sulla rivale. Da Wondery questo è Guerre d'Affari. Io sono Andrea Denisco. Ci eravamo lasciati dopo aver assistito al successo dei rivoluzionari fumetti sui supereroi lanciati dalla Marvel. Questo è l'episodio 3. Imitazioni. L'autore e redattore Stan Lee e l'artista Jack Kirby hanno dato vita a nuovi personaggi. Ai Fantastici 4 sono seguiti Hulk, Spider-Man, gli X-Men e molti altri. La Marvel è graffiante e ricercata. La DC, il colosso del settore, è ormai vista come infantile e fuori moda. E come abbiamo appena ascoltato nella riunione, non ha idea di come tenere testa alla sfida che la rivale le ha lanciato. Per provare a competere, i dirigenti hanno dato l'ordine di effettuare qualche modifica superficiale, senza veramente capire che cosa renda i fumetti della Marvel tanto popolari. A Stan Lee giungono voci sulle sconclusionate decisioni prese dagli avversari e inizia quindi a comportarsi in maniera sadica e provocatoria. Ogni volta che la DC tenta di replicare un elemento caratteristico della Marvel, questa smette semplicemente di utilizzarlo. Quando la DC riempie le copertine dei suoi fumetti di balloon, quelle della Marvel diventano improvvisamente sobrie e simili a poster. Quando la DC prova ad usare più rosso, la Marvel ne usa di meno. Stan Lee si diverte a giocare al gatto e al topo.
Li abbiamo fatti impazzire per mesi con questo trucco, ma loro non l'hanno mai capito.
Dirà più tardi. In pubblico la DC non ammette mai di temere la Marvel. Sentiamo le parole di uno dei pezzi grossi dell'azienda, l'allora redattore di Superman, alla Fiera del Fumetto del 65.
Per la cronaca, vendiamo 7 milioni di copie per ognuna delle nostre testate. La Marvel solo 1 milione. La ritengo una sana competizione. La Marvel ha rivoluzionato l'industria del fumetto, come noi del resto. Il fatto è che non è chiaro chi stia copiando chi.
Il capo della DC, Irvine Donenfeld, elabora un'altra teoria sul successo della rivale. State a sentire. Sostiene che i lettori acquistino i fumetti della Marvel per sbaglio. Pensano di comprare albi DC, ma si confondono e scelgono quelli della concorrenza. Sì, ci crede davvero. Evidentemente nutre dei dubbi sull'intelligenza della sua clientela, ma ha la soluzione. Per far risaltare i fumetti della DC nelle edicole, ordina che la parte superiore di ogni albo sia decorata con una banda a scacchi bianchi e neri. La chiama Gogo Check, molto anni 60, vero? Il nuovo design debutta nel 65. Lo slogan è «Prima di comprare, controlla e ricontrolla». I lettori lo fanno e indovinate cosa scelgono? I fumetti Marvel. La mossa ottiene l'effetto opposto. Il motivo a scacchi sulla copertina rende più facile ignorare i prodotti DC sullo scaffale. E le vendite calano. «Era l'idea più stupida che avessi mai sentito», dirà uno degli artisti. L'anno seguente la DC ha un colpo di fortuna, ma non è dovuto a un salto di qualità o a un cambio nel design. Il merito è di un nuovo programma in onda sulla rete ABC. È una serie frivola, ma ha il suo fascino. Lo show televisivo di Batman fa schizzare le vendite dei suoi albi, ma è come un cerotto su una ferita d'arma da fuoco. Nel 66 Spider-Man, l'adolescente del cuore infranto e Thor, il vendicatore nordico, oscurano gli storici Wonder Woman e Aquaman. Bisogna dare l'allarme, di nuovo. Vi ricordate di Arnold Drake e Bob Haney? I due autori della DC che, incappati nei primi fumetti della Marvel, avevano tentato di avvertire i loro capi del pericolo imminente? Beh, 4 anni dopo, Drake ci riprova. L'atteggiamento altezzoso della DC lo infastidisce a tal punto che scrive una nota ai dirigenti, augurandosi di destare la loro attenzione. Il successo della Marvel è principalmente dovuto a 2 motivi. È più attenta di noi a ciò che accade in America. E ancora più importante, punta a conquistare una categoria di lettori più adulta, non ancora avvezza ai fumetti, gli studenti universitari. Drake porta di corsa la sua relazione al capo e spera che le sue preoccupazioni non vengano di nuovo ignorate.
Ha letto quello che ho scritto? Sì, sai cosa penso? Che sei fuori di testa. Le nostre vendite superano di 3 volte quelle della Marvel. Ora basta, sparisci.
Nonostante i cambiamenti ordinati dall'alto, la DC ha difficoltà a produrre storie innovative e all'avanguardia. Lo staff è invecchiato e fatica a stare al passo con le nuove generazioni. La pubblicazione di Superman è in mano a un ultra cinquantenne d'indole conservatrice. E Bob Kane, che aveva co-creato Batman nel lontano 1939, è ancora in carica, nonostante le sue limitate capacità artistiche. Per non rischiare di essere definitivamente lasciata indietro, la DC deve per forza cambiare. Nel 1967 qualcosa si muove. La DC viene venduta a un conglomerato, la Kenney National Services. Il gruppo opera in svariati settori, tra cui parcheggi, onoranze funebri e auto a noleggio. Rileverà anche la Warner Brothers, di cui la DC diventerà una divisione. Ma per il momento i nuovi proprietari si limitano a spodestare i capi e a prendere in mano la situazione. Licenziano i redattori e assumono nuove leve. Dopo decenni vengono invitati a lavorare giovani autori e artisti. Come direttore editoriale viene nominato Carmine Infantino. È una scelta insolita. Infantino non è né un autore né un redattore. È un artista. Viene da Brooklyn. Cresciuto durante la Grande Depressione, ha iniziato come assistente di un fumettista. Arrivato alla DC, ha ridisegnato Flash nel 1956, facendo tornare i supereroi sulla cresta dell'onda. Infantino porta alla DC una mentalità da strada. Si ritiene un tipo tosto e spesso scurrile e persino spietato. Aggiunge una Y ai nomi come diminutivo. Joe diventa Joy, Tom, Tommy e così via. Anni dopo spiegherà così la sua nomina.
Stavamo prendendo una batosta. Continuavamo a produrre fumetti alla vecchia maniera, mentre la Marvel proponeva materiali freschi, nuovi e frizzanti, che tagliavano fuori la concorrenza da parte nostra. Alla DC serviva una svegliata, così hanno chiamato me.
I nuovi talenti rimodernano i titoli e ne creano di inediti. È un disperato tentativo di emulare i fattori di successo della Marvel, o almeno quelli che credono essere tali fattori. Scoprono presto che non è così facile essere cool come la Marvel. Gli sforzi compiuti dalla casa editrice per risollevarsi risultano imbarazzanti. Uno dei casi più esemplari è quello di Brother Power, The Gig. Il titolo cerca di sfruttare il movimento hippie. È la storia del manichino di un centro commerciale che magicamente prende vita e si unisce a un gruppo di fricchettoni. La DC tenta di emulare i vivaci dialoghi di Stan Lee. Battute ricche di slang si fanno largo tra le pagine. «Rappiamo!» esclama Superman per conquistare i lettori nel 1970. L'azienda porta i suoi personaggi nel mondo moderno in modo strano. Ad esempio, l'aiutante di Green Arrow, che scocca frecce fin dal 1941, diventa un tossico. Wonder Woman subisce un cambio di look. Sulla copertina del numero di ottobre 1968 non indossa il classico costume rosso, bianco e blu, ma sfoggia un abitino viola e pantaloni di pelle. In una storia perde i suoi superpoteri e decide di aprire una boutique a New York. Uno dei casi più curiosi riguarda la fidanzata di Superman, Lois Lane. La donna ha una romantica ossessione per l'uomo d'acciaio. Ma nel 1970, per stare al passo con i problemi del mondo reale, nel numero 106 della serie a lei dedicata, utilizza la macchina per la trasformazione di Superman, allo scopo di diventare per un giorno una donna nera e svolgere indagini nella Little Africa di Metropolis.
Sembra assurdo, vero?
Come potete immaginare, nessuno di questi tentativi va a buon fine. I nuovi titoli si rivelano un fiasco e vengono cancellati. Brother Power The Gig, ad esempio, finisce nella spazzatura dopo solo due numeri. Superman e i suoi spin-off resistono in testa alle classifiche di vendita, ma la Marvel avanza. The Amazing Spider-Man raggiunge la top 10 nel 1969. E i Fantastici Quattro lo seguono a ruota. Che cosa possiamo fare? Si domandano alla DC. Copiare superficialmente la Marvel non porta a nulla. Beh, se non puoi sconfiggerli, unisciti a loro. O in questo caso, fa sì che si uniscano a te. Nel 1969 la DC si muove nell'ombra per mettere le mani sul maggior responsabile del successo della Marvel dopo Stan Lee, Jack Kirby. Si dice in giro che il grande artista sia insoddisfatto. È un veterano del settore e dal 1961 che fa squadra con Stan Lee per creare gran parte dell'universo Marvel. I Fantastici Quattro, l'incredibile Hulk, Thor, gli X-Men, Black Panther, gli Inumani. Sono tutti nati anche grazie alla fertile mente di Jack Kirby. Con il suo brillante stile di disegno contraddistingue la Marvel dalle case editrici rivali. Ricordate quando i dirigenti della DC deridevano gli scarabocchi della Marvel? Probabilmente si riferivano proprio alle opere di Kirby. Eh sì, il suo tratto sarà anche un tantino spigoloso e grezzo. Ma i lettori si emozionano di più di fronte a una delle sue vignette che a 10 della DC. Con il suo grande ingegno, Kirby si spinge oltre i limiti e getta le fondamenta dei supereroi moderni. ma verso la fine degli anni 60 comincia ad essere scontento del suo datore di lavoro e il suo rapporto con Stan Lee inizia a vacillare. Kirby sente che il suo contributo non è apprezzato. Negli anni ha creato decine di personaggi, trame avvincenti e mondi fantastici. Ma sembra che Lee voglia prendersi tutto il merito del successo di casa Marvel e Kirby è francamente seccato. Nel 1966 il prestigioso New York Herald Tribune pubblica un articolo su di loro. Lee viene dipinto come un affascinante genio. Di Kirby si parla solo di Striscio nelle ultime righe e non in modo particolarmente lusinghiero. Infatti viene descritto così: uomo di mezza età, con borse agli occhi e abiti larghi. Fuma un enorme sigaro verde e se lo incontraste in giro pensereste che lavori in una fabbrica di corsetti. Ai, che affronto! Kirby è furioso, soprattutto perché una volta era lui il capo di Lee. Nel 1939 era il suo assistente. Kirby aveva solo qualche anno in più, ma trovava il giovane Stan Lee piuttosto irritante. Era, parole sue, una piaga. Ma ora è tutto diverso. Lee non è più un assistente alle prime armi. È lui a dirigere l'azienda ed è il capo di Kirby. Questo ribaltamento di ruoli non è mai andato a genio all'artista e il rapporto tra i due si è deteriorato. Nel 65 Lee e Kirby registrano un siparietto, Le voci della Marvel.
Fai tu il DJ, Lee? Ehi, Jack Kirby, di qualcosa ai fan. Qualcosa. Senti, alle battute ci penso io. Ma se ripeti le stesse gag da anni?
Dietro alla comicità si celano i reali sentimenti reciproci. Nel 1969 la Marvel presenta a Kirby un nuovo contratto. Questo è troppo. I termini sono offensivi. Nessun aumento, nessun riconoscimento per il suo immenso contributo e una clausola che proibisce per sempre a Kirby di perseguire legalmente la Marvel. Alcuni fumettisti stanno portando in tribunale le aziende. Jerry Siegel e Josh Shuster, i creatori di Superman, hanno provato ad ottenere i diritti sul loro personaggio. E un paio di anni prima, un ex collega di Kirby ha fatto causa alla Marvel per quelli di Captain America. In altre parole, le case editrici sono consapevoli del valore dei supereroi e stanno prendendo misure per garantirsene l'assoluta proprietà. Tutto d'un tratto, Kirby riceve un messaggio. Abita ad Orange County, nella città di Irvine. Si è trasferito qui per la salute della figlia e a una sessantina di chilometri da Los Angeles. Un bel cambiamento rispetto al seminterrato di Long Island che chiamava il labirinto. Nell'assolata California viene contattato da Carmine Infantino. Il direttore editoriale della DC è in trasferta a Hollywood e desidera incontrarlo. Quello dei fumetti è un mondo piccolo. Le strade dei due artisti si sono già incrociate nel corso degli anni. Decidono di pranzare insieme e Kirby ha una sorpresa per Infantino. Gli mostra tre bozzetti che sta disegnando per una possibile nuova serie.
Da un'occhiata al progetto su cui sto lavorando, Carmine. Wow, è sensazionale, Jack. Quando uscirà? Non voglio darlo alla Marvel. Che cosa mi offri per averlo tu?
Infantino non se lo fa ripetere. Il più grande artista del settore gli sta chiedendo di salire a bordo e porterà con sé il segreto del successo della Marvel. Così Infantino propone a Kirby un accordo seduta stante. Dice che lo pagherà circa $35,000 all'anno in più rispetto a quanto guadagna alla Marvel. Ottimo, affare fatto. La notizia viene data il 12 marzo 70. Lo sfrontato gesto scatena uno dei più grandi terremoti nella storia dei fumetti. Tutto il mondo rimane di stucco.
Una Marvel senza Jack Kirby? È praticamente inconcepibile.
Alla Marvel cercano di farsi coraggio. Un impiegato attacca alla parete un vecchio sigaro di Kirby con un biglietto che recita «Me ne vado», e nel numero di settembre Lee minimizza così le inaspettate dimissioni.
Siamo a corto di personale e di materie prime, ma più che mai pieni di entusiasmo ed energie.
Tuttavia Lee è ferito e si domanda perché Kirby sia scappato. Questa sarà la sua teoria.
Andando alla DC, ha insistito per essere autore e redattore, oltre che artista. Probabilmente era stanco di vedere il mio nome sempre anteposto al suo. Stan Lee e Jack Kirby.
Credo che volesse dimostrare di essere bravo anche senza di me, ma non posso esserne del tutto sicuro. È stato il suo orgoglio ferito a far correre Kirby tra le braccia della DC? O il denaro? Forse entrambi. Ma Kirby non si trasferisce alla concorrenza soltanto per essere padrone del proprio lavoro, come ipotizza Lee, ma anche per colpire la Marvel. Come ex impiegato, conosce con esattezza i punti deboli dell'azienda e userà il suo sapere come arma per portare lo scontro tra la Marvel e la DC a un nuovo livello, più spietato e più personale. Spero che questo episodio di Guerre d'Affari vi sia piaciuto. Una breve nota sulle conversazioni che avete appena ascoltato all'interno dell'episodio. Ovviamente non conosciamo le esatte parole pronunciate dai protagonisti all'epoca dei fatti, ma potete star certi che queste ricostruzioni sono il frutto delle nostre più scrupolose e attente ricerche. Questa serie è condotta in originale da David Brown, mentre la versione italiana è narrata da me, Andrea Denisco. La storia raccontata in Guerre d'Affari Marvel contro DC è stata scritta da Reed Tucker, autore del saggio sui 50 anni di competizione tra le due storiche rivali intitolato Slugfest. Produttrice senior e redattrice Karen Lou, design del suono Bay Area Sound. Produttore esecutivo Marshall Yui. Creato da Hernan Lopez per Wondery.